Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere qua, pronti per partire insieme in questa nuova settimana che ci sta davanti. La scorsa settimana abbiamo iniziato con lo studio dell'ultimo libro della Bibbia, il libro dell'Apocalisse. Vi ricordo che questo titolo indica già sin dal primo versetto il tema del libro stesso. Infatti è la rivelazione di avvenimenti futuri e l'autore, cioè Giovanni, parla di cose che devono avvenire in breve. Iddio le ha fatte conoscere a Gesù Cristo, il quale ha incaricato Giovanni di rivelarle perché a sua volta l'Apostolo le comunichi alla Chiesa. Troveremo questo nei primi tre versetti del capitolo 1. Inizialmente l'Apocalisse si rivolge alle sette chiese della provincia romana d'Asia che sono Efeso, Smirne, Pergamo, Tiatiri, Sardi, Filadelfia e Laodicea. La cifra 7, scelta indubbiamente per il suo carattere sacro, è sinonimo di pienezza e indica che il libro si rivolge in realtà alla Chiesa intera, perciò anche a noi oggi. In questo libro l'autore si presenta semplicemente col nome di Giovanni e comunica che si trovava prigioniero sull'isola di Patmos, che si trova al largo della costa dell'Asia Minore, a motivo della parola di Dio e della testimonianza di Gesù. Giovanni, in quel luogo di prigionia, vi si trovava a motivo della sua fede in Cristo. Infatti, in quel periodo, vi fu una grande persecuzione ordinata dall'imperatore romano, il quale cercava in questo modo di distruggere il cristianesimo. Ma Dio veglia sul suo fedele servitore, dandogli nel giorno del Signore una visione straordinaria delle cose che sarebbero avvenute. Infatti, ricevette l'ordine di scrivere le cose che vedeva, e la prima di queste visioni fu quella del Signore Gesù Cristo, glorificato, ritto, in mezzo ai sette candelabri d'oro, simbolo delle sette chiese. Lì Cristo comunica al veggente i sette messaggi destinati alle sette chiese. Poi, in seguito, Giovanni riceve una serie di visioni di carattere essenzialmente simbolico. Lo stile e molte delle metafore sono prese a prestito dai profeti dell'Antico Testamento, soprattutto Daniele ed Ezechiele, per cui, per comprendere i significati, è indispensabile rifarsi a questi profeti. Facciamo ora una prima breve analisi del libro. Per prima cosa vi troviamo il prologo, che comprende i primi tre versetti, poi la dedica che va dal versetto 4 all'8, successivamente le sette grandi parti che vanno fino al capitolo 22, versetto 7, e infine l'epilogo che troviamo negli ultimi versetti del libro. Le sette grandi parti di cui abbiamo parlato e che sono la maggior parte del libro corrispondono alle sette visioni o serie di visioni e che si suddividono generalmente in sette passi. Ciascuna serie di queste visioni comincia con una visione preliminare che riassume l'idea dominante della serie e che continua in generale con sette elementi caratteristici. Queste visioni non corrispondono probabilmente ad avvenimenti storici successivi, ma simboleggiano principi tendenti a materializzarsi, a divenire realtà per la Chiesa. Infatti, l'intero libro ha lo scopo di accrescere il coraggio dei cristiani, di avvertirli, di prepararli alla seconda venuta del Signore, come troviamo scritto nei seguenti versetti che dicono: «Ecco, egli viene con le nuvole, e ogni occhio lo vedrà, lo vedranno anche quelli che lo trafissero, e tutte le tribù della terra faranno lamenti per lui. Sì, amen, io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente». Mentre più avanti, al termine del libro, troviamo scritto: «Ecco, sto per venire, beato chi custodisce le parole della profezia di questo libro». Poi mi disse: «Non sigillare le parole della profezia di questo libro, perché il tempo è vicino, lo spirito e la sposa dicono: vieni, e chi ode dica: vieni, chi ha sete venga, chi vuole prende in dono dell'acqua della vita». Colui che attesta queste cose dice: «Sì, vengo presto, amen, vieni Signore Gesù». Questi versetti, presi fra i tanti, non lasciano nessun'ombra di dubbio sull'imminente ritorno del Signore Gesù Cristo. E tu sei pronto per incontrarlo? Se hai dei dubbi o delle incertezze, ascolta quanto ho da dirti, perché è della massima importanza che tu sappia come prepararti per avere la certezza che passerai con Lui tutta l'eternità. La prima cosa che devi sapere è che devi credere che la prima volta Gesù è venuto su questa terra per pagare il prezzo dei nostri peccati, cioè le disubbidienze di cui siamo tutti colpevoli davanti a Dio. Credere in Gesù, amica, amico, significa per prima cosa riconoscersi colpevoli e successivamente, umiliandosi, chiedergli perdono dei propri peccati, ponendo fede in ciò che Lui dice, cioè che chiunque crede in Lui riceve in dono la vita eterna. Comprenderai che umiliarsi per i propri peccati, ma dubitare che Lui possa perdonarli, dandoci quanto dice, significa non avere fede e quindi non ottenere il perdono. La chiave per comprendere bene l'Apocalisse è la suddivisione che il Signore Gesù fa rivolgendosi a Giovanni quando dice in Apocalisse 1, versetto 19: «Scrivi dunque le cose che hai viste, quelle che sono e quelle che devono avvenire in seguito». Vi ricordo le sette serie di visioni che sono le seguenti. Prima, visione di Cristo glorificato in mezzo alla Chiesa. Quindi, come abbiamo già detto, sette messaggi alle sette chiese dell'Asia. Di questo ci è parlato nel capitolo 1, dal versetto 9 al capitolo 3, versetto 22. In questi capitoli vengono presentate delle idee principali, delle istruzioni, degli avvertimenti e degli incoraggiamenti per il futuro. Queste descrizioni riguardano le cose che Giovanni aveva viste. Secondo, visione di Dio e visione dell'agnello. Quelle che ora consideriamo riguardano le cose che sono, cioè quelle che Giovanni stava vedendo in seguito. Esse riguardano per l'appunto la visione di Dio che regna sull'universo ed è adorato da tutta la creazione. Nella stessa circostanza, Giovanni vede la visione dell'agnello come Redentore che è glorificato. In questa visione l'agnello prende il libro sigillato contenente i decreti divini ed egli ha anche la prerogativa di aprirne i sigilli che rappresentano sette tappe del piano di Dio a partire dall'intervento vittorioso di Cristo fino al giudizio finale. Tutto ciò ci è descritto dal capitolo 4 alla fine del capitolo 8. È importante ricordare anche che fra il capitolo 6 e l'8, cioè nel settimo, ci viene descritto l'episodio degli eletti che sono protetti da Dio nonostante i suoi giudizi si abbattano sul mondo intero. La terza visione è quella delle sette trombe. Questa terza sezione delle cose che avverranno è compresa fra il capitolo 8 e l'11. Per prima cosa ci è detto che un angelo offre a Dio le preghiere dei santi e successivamente ci vengono descritti i giudizi successivi. Al suono di ciascuna tromba fa seguito una visione di distruzione che colpisce il mondo corrotto. Fra la sesta e la settima tromba vi è un intermezzo che ci mostra come Dio susciti sempre dei suoi testimoni, manifestando così la sua grazia ai santi che chiedevano il suo intervento. In questo modo egli risponde rivelando loro i guai decretati contro il mondo peccatore che si rifiuta di accettare la sua testimonianza. Poi abbiamo la visione del popolo di Dio sotto le spoglie di una donna. In questa parte del capitolo 12 ci è descritta una donna nell'atto di partorire un figlio maschio verso il quale il dragone, cioè Satana, muove guerra. Si è visto in questo figliolo il popolo di Israele che viene perseguitato in un modo più violento ancora di come al momento avviene. Dopodiché ci vengono descritte le visioni di due bestie che rappresentano l'anticristo e il falso profeta che saranno strumenti di Satana che userà per soggiogare tutta l'umanità. Poi abbiamo la visione delle coppe. Esse rappresentano le ultime piaghe dei giudizi di Dio e sono descritte nel capitolo 15 e 16. La visione preliminare nel capitolo 15 ci parla del trionfo dei santi, mentre le sette coppe rappresentano Dio che colpisce il mondo pervertito. Ciò è descritto nel capitolo 16. Abbiamo la sesta visione, quella di Babilonia impura e infedele. È descritta nel capitolo 17. Ed è nettamente contrapposta alla successiva che riguarderà Gerusalemme, figura della sposa santa e gloriosa di Gesù Cristo che c'è descritta nel capitolo 21. In seguito, nel capitolo 18, abbiamo il giudizio contro Babilonia. E infine troviamo una delle pagine più belle della Bibbia, le nozze dell'agnello con la sua sposa, la Chiesa. Questa sezione si conclude con la venuta di Cristo accompagnato dalla sua sposa per combattere, per vincere la battaglia finale di Armageddon, battaglia che è descritta negli ultimi versetti del capitolo 19. Infine, la settima visione, quella del trionfo definitivo del Signore e della sua Chiesa. Gli ultimi capitoli dell'Apocalisse, dal 20 al 22, descrivono per appunto questi eventi. In primo luogo ci è descritto il regno millenniale in cui Satana sarà incatenato e in condizioni di non nuocere più, mentre invece Cristo ne sarà il Signore in assoluto. Poi avverrà l'ultima tragedia della storia umana. Dopo questo periodo idilliaco, Satana sarà nuovamente liberato e avrà la possibilità di provare coloro che saranno vissuti sotto il governo perfetto del Signore Gesù. La Bibbia ci dice che saranno molti coloro che si schiereranno dalla sua parte, ribellandosi al Signore Gesù. E allora Dio porrà definitivamente fine a tutto ciò, distruggendo completamente la terra e condannando Satana, i suoi angeli, e purtroppo tutti coloro che volontariamente non hanno voluto credere in Gesù come loro Salvatore, gettandoli nello stagno di fuoco. Questo sarà, come la parola di Dio afferma, la morte seconda, cioè l'eterna separazione da Dio. Amici, sarà veramente spaventoso passare l'eternità col rimorso di non aver voluto prendere ciò che Dio sta ancora oggi offrendo gratuitamente, il perdono dei peccati e la vita eterna con Lui. Quale sarà la tua destinazione, caro ascoltatore? Da parte mia sento di dirti di riconciliarti con Dio e lo potrai fare se in questo momento chiedi umilmente perdono a Gesù e credi che Egli è morto e risuscitato per te. Ti prego, non rimandare a domani ciò che puoi fare adesso, perché il domani non solo non ti appartiene, ma potrebbe essere anche troppo tardi. Credi ora nel Signore Gesù e sarai salvato. Infine, dopo tutte queste cose, le ultime pagine della Bibbia e anche dell'Apocalisse ci presentano la nuova Gerusalemme e con lei il suo meraviglioso splendore, dove Dio stesso risiederà e con Lui tutti coloro che hanno posto in Cristo la loro fede. Ci sarai anche tu? Personalmente, se tu mi facessi questa domanda, ti risponderei di sì, non perché io sia speciale, ma perché un giorno ho posto in Gesù la mia completa fiducia. E non ho dei dubbi, perché se li avessi non avrei fiducia in Gesù e nelle sue promesse. Quindi, se desideri avere la stessa certezza, non hai che da provare. È interessante considerare che tutti i lettori dell'Apocalisse, che siano o no teologi, ne riconoscono come caratteristica l'unità, che appare in tutta la sua struttura e nello svolgimento degli episodi descritti. La lettura di questo libro, anche se particolarmente difficile, anticamente era di grande conforto alla Chiesa perseguitata, e non solo quella del tempo di Giovanni, perché essa è incontestabilmente orientata verso il giorno del Signore e la fine di tempi che porteranno con il suo ritorno al suo trionfo definitivo. Non dimentichiamo che ogni cristiano dovrebbe avere a cuore di studiare questo libro per essere preparato a questo grande evento. La scorsa volta abbiamo iniziato a considerare il primo dei messaggi alle sette chiese dell'Asia, che viene indirizzato alla chiesa di Efeso. Vi rileggo i versetti trattati fino ad ora, che si trovano al capitolo 2, nei primi tre versetti. All'angelo della chiesa di Efeso scrivi: «Queste cose, dice colui che tiene le sette stelle nella sua destra e cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Io conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza. So che non puoi sopportare i malvagi, hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli, ma non lo sono, e che li hai trovati bugiardi. So che hai costanza, hai sopportato molte cose per amore del mio nome, e non ti sei stancato». Abbiamo visto i seguenti incoraggiamenti che vengono elencati. Conosco le tue opere, io conosco la tua fatica, la tua costanza, so che non puoi sopportare malvagi, so che hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli, ma non lo sono, e che li hai trovati bugiardi. Ora veniamo al sesto incoraggiamento che Gesù rivolge a questa chiesa. Dice: «So che hai costanza, per amore del mio nome». Per amore del nome di Gesù, questi credenti seppero sopportare la persecuzione, predicando e credendo non solo la morte sulla croce di Cristo per i loro peccati, ma anche la sua nascita virginale da Maria, la sua completa deità e infine la sua resurrezione dalla tomba, in particolare il fatto che il Signore Gesù, vivendo, guidava la loro vita, e pagarono un prezzo di gravi sofferenze per il loro credo. L'ultimo elogio a queste parole: «E non ti sei stancato». Con questo che cosa voleva dire? Se ricordate, in precedenza aveva detto: «So che ti sei stancato», ma ora dice: «Non ti sei stancato». Questo è uno dei più grandi paradossi della fede cristiana, ma può essere spiegato da ciò che disse un predicatore quando, tornando stanco da una campagna d'evangelizzazione, fu invitato dalla sua famiglia a non partecipare alla successiva. Egli disse: «Mi sono stancato nel lavoro, ma non del lavoro». C'è una gran differenza in questo, e cioè ci si può faticare nel lavoro di Cristo, ma è tragico se ci si stanca del lavoro di Cristo. Queste sette parole d'elogio che il Signore Gesù Cristo diede alla Chiesa locale in Efeso si applicano anche al periodo della storia della Chiesa fra le Pentecoste e il 100 d.C. Ma ora, egli ha una parola di riprensione, leggiamola, nel versetto quarto del nostro secondo capitolo dell'Apocalisse. «Ma ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore». C'è molta franchezza in queste parole, perché il Signore non lascia correre. Egli ricorda il bene, ma denuncia anche il male. Egli sa benissimo che se un cancro è maligno, se inizia, va avanti. Spesso noi uomini, quando non commettiamo dei grossi crimini, siamo portati a dire: «Ma cosa ho fatto di male?». Le parole del Signore sono molto crude. Egli dice: «Hai abbandonato il tuo primo amore». Ti conosco, non sei più quello di prima. Non hai più quel sincero sentimento che ti ha unito a me. Quando mi hai conosciuto e sei stato toccato dalla mia grazia, tu hai sperimentato la salvezza E allora, quale amore, quale entusiasmo mi manifestavi? Testimoniavi con perseveranza, eri comunicativo, sentivi il desiderio di studiare la mia parola, di approfondirla, di pregare, di ricercare la comunione fraterna, partecipando a tutte le attività della Chiesa. Mi davi il primo posto in tutto e per tutto. Ma adesso, nonostante le apparenze, le tradizioni, non sei più così. Hai abbandonato il tuo primo amore. Cari amici credenti, com'è importante esaminarci davanti al Signore. Infatti, ogni allontanamento, apostasia o deviazione cominciano sempre così. Perciò il Signore è severo e dice: «Ho questo contro di te». Gli Efesini avevano abbandonato l'intensa e entusiastica devozione verso la persona di Cristo. C'è difficile capire a quale condizione lo Spirito Santo aveva portato questa Chiesa. Esso aveva condotto i credenti in Efeso a una intima, personale relazione con Gesù Cristo. Erano nella posizione in cui potevano dire al Signore Gesù: «Io ti amo». Questa potrebbe sembrare una cosa non molto importante ai nostri giorni, ma il loro amore per il Signore era molto importante per Cristo. Essi non lo avevano già abbandonato completamente, ma erano sulla strada per farlo. È difficile per noi in questa epoca fredda, settica, cinica, in questa epoca indifferente in cui viviamo, capire questo. Il mondo si è introdotto così tanto nella Chiesa, in modo così esteso, che è duro per noi concepire quale fosse l'intensa e entusiastica devozione che la Chiesa primitiva aveva per la persona di Cristo. La cosa importante da ricordare è che la Chiesa primitiva iniziò ad allontanarsi non dalle dottrine, ma dalla sua relazione personale con Cristo Gesù. Efeso era una grande città. Aveva molte attrazioni che iniziarono a condurre i credenti lontano dal loro primo amore per Gesù Cristo. Questa fu la Chiesa che seppe evangelizzare un'area di circa 25 milioni di persone e perfino gli imperatori romani, la nobiltà di quei giorni, ebbero la possibilità di ascoltare l'Evangelo. In quell'area ci fu una così grande azione dello Spirito di Dio come probabilmente non ce ne fu più in seguito. Spesso si è letto di persone che ebbero una completa relazione con Dio, anche grazie a una semplice testimonianza di fede, con un esempio costante di vita. Amico, amica, anche ora abbiamo bisogno di questa completa, personale relazione con Dio per essere fedeli al suo servizio. Noi oggi siamo così involuti nei metodi che spesso sono divertito da alcuni corsi di pronto soccorso spirituale che ci vengono offerti, i quali producono credenti da pronto soccorso. Spesso il corso è un sistema di piccole regole legali che ti danno una certa indicazione da seguire, certi percorsi psicologici da osservare, ritenendo che questi possano poi risolvere tutti i tuoi problemi. Tutte queste forme di relazioni sono importanti. Una grande quantità di persone pensa che se riuscisse a seguire tutte queste indicazioni otterrebbe la chiave per una vita cristiana di successo. Ma lascia che riduca tutto a una semplice domanda: tu ami Gesù Cristo? Non mi interessa quale sia il tuo sistema, quale sia la tua denominazione, quale sia il tuo programma, quale sia l'insieme delle tue regole. Tutto ciò ha valore zero se non lo ami. Sappi che quasi tutti i sistemi sono validi, anche se alcuni sistemi sono migliori di altri. Se tu ami veramente Gesù, ricorda che una intima relazione con Gesù Cristo renderà tutte le tue relazioni e il tuo servizio cristiano una vera gioia. Bene, con queste raccomandazioni, con queste riflessioni attorno al libro dell'Apocalisse, mi fermo qua. Io ti ringrazio per l'ascolto, intanto ci sentiamo domani, alla stessa ora. Ciao.